Tommaso Vallozza, Diario di prigionia, seconda traccia, settembre 1944. La notte, dal 5 al 6, sono stato costretto ad alzarmi più volte per forti dolori intestinali. Ho preso molto freddo e la mattina resto a letto con la febbre a 41. Il medico mi porta 6 sulfamidici da prendere durante i pasti, o meglio, durante i digiuni. Il febbrone dura tutto il giorno. Alla sera mi sento un po' meglio e la notte riposo abbastanza bene. Il giorno dopo tutto è passato. Il febbrone però ha lasciato i suoi segni, delle piaghe attorno alle labbra e sul mento e delle scottature nell'interno della bocca, nel palato e nella gengiva. Posso mangiare soltanto delle pappette di acqua e pane grattugiato, condite con margarina e sale. Qualsiasi cosa sfiori il palato mi provoca atroci dolori. E così avanti per una settimana. S'avvicina intanto il raccolto delle patate ed il capitano tedesco comincia a fare opera di propaganda fra noi ufficiali affinché si aderisca in massa a questo genere di lavoro. Purtroppo molti aderiscono, alcuni per fame, e questi sono scusabili. Molti altri invece che ricevono continuamente pacche dall'Italia per motivi inspiegabili. Avrei voluto aderire anch'io, ma ho pensato che questo genere di lavoro manuale faticoso avrebbe potuto nuocere alla mia salute, divenuta ormai troppo delicata a causa delle prolungate privazioni. Marcello è andato ed ogni sera riporta 8-10 kg di patate e mi ha raccontato che fuori sono trattati molto bene, il vitto è abbondante e buono. Qualche volta hanno mangiato anche minestra con brodo di pollo o tacchino e per secondo un buon pezzo di carne, spesse volte anche il dolce. Dopo 3 giorni Marcello mi ha confessato di essere stanco e mi ha pregato di sostituirlo per una volta. Ho accettato volentieri. Ottobre 1944. Il 2 sono andato a lavorare in sostituzione di Marcello. Il lavoro non mi è sembrato eccessivamente pesante, piuttosto molto umiliante. Al ritorno anch'io ho riportato una decina di chili di patate e così in poco tempo, fra me e Marcello, abbiamo fatto una discreta provvista. Il giorno 9 gli ufficiali del primo blocco sono partiti diretti a Norimberga. Si dice che presto si vada via anche noi. Ho dato delle patate a Giulio, Osvaldo e a Borgatti, che ne erano sprovvisti. Per timore di uno spostamento, io e Marcello in poco tempo consumiamo tutta la nostra provvista. Bruno è andato a lavorare come ragioniere. Sono arrivate da parte della Croce Rossa Italiana gallette, formaggini, che finiscono in breve tempo. Le patate sono pure finite, la razione pane è stata di nuovo diminuita, le minestre sempre più liquide e ributtanti. Il freddo comincia a tormentare di nuovo. Siamo senza illuminazione e alla sera ci corichiamo tutti per le ore 17. Il capitano ha stabilito di concedere riscaldamento e illuminazione solo a quelle camerette che avessero fornito un buon numero di ufficiali disposti ad andare in un bosco vicino a far legna per gli usi del campo. Molti si sono adattati. Invece i componenti della mia cameretta, dopo lunghissime ed esasperantissime discussioni, hanno deciso di voler soffrire il freddo e di voler restare al buio. Io spero in qualche avvenimento che modifichi la nostra situazione, divenuta ormai insostenibile. Il 24, anniversario della morte di papà, ho fatto la Santissima Comunione. Novembre 1944. Le patate e le gallette sono finite. E naturalmente si ricomincia a soffrire la fame come sempre. Per nostra maggiore disgrazia, il freddo aumenta. La pompa dell'acqua comincia a ghiacciare. La maggior parte degli ufficiali componenti la cameretta ricevono pacche in gran numero. Io, Marcello e pochi altri stringiamo la cinghia. Indebolisco di nuovo e deperisco a vista d'occhio. Al mattino la testa mi gira e la vista mi si annebbia. E l'inverno è appena cominciato. Oltre 6 lunghi mesi di freddo, questa volta non resisterò di certo. L'idea di una morte così terrificante mi dà la forza di compiere un passo pericoloso. Mi metto in nota per andare a lavorare come agricoltore a Kempten, in Baviera, vicino al lago di Costanza. Marcello è d'accordo con me. All'ultimo momento però non ce la sentiamo di rinunciare alla nostra qualifica di ufficiali per prendere quella di lavoratore civile. E così ci rifiutiamo di firmare e restiamo nel campo. Dure giornate fino al 26. Finalmente il 26, domenica, nella baracca di fronte alla nostra, vengono installati una ventina di russi. Si sparge subito la voce che sono gli addetti ai forni e quindi ben provvisti di pane. Allora noi, i più affamati, i senza pacchi, ci precipitiamo da loro con un oggetto qualsiasi da barattare con pane. Io ho un portasigarette in plexiglass, vecchio e rotto, e lo cedo molto volentieri in cambio di pane, che in poco tempo faccio fuori con l'aiuto di Marcello. E così, per quel giorno è scomparso il pericolo della fame. Il giorno dopo, 27, arriva un pacco a Marcello, grande gioia per entrambi. Ma cosa può durare un pacco in due? Il ricordo delle recenti sofferenze ci fa decidere entrambi a smettere di fumare. Conserviamo le sigarette ricevute per mutarle in pane nei momenti peggiori. Facciamo anche un piccolo inventario della roba che ci resta da barattare. A me resta poco. Marcello ha deciso di cedere, in casi estremi, anche il vestito borghese. Abbiamo calcolato di poter tirare avanti ancora per un mese o poco più. Alla fine, se proprio non riusciamo a cavarcela, ci decidiamo anche a fare il doloroso passo. Molti vanno fuori in questi giorni a lavorare come agricoltori. Eravamo circa 200, siamo rimasti in 100, e fra giorni ci ridurremo ancora. Una notte, non ricordo bene se quella del 16 o del 17, ho sognato mamma che si recava a Pescara su di una biga per mancanza di altri mezzi. L'altra mattina, poi, mi sono svegliato proprio mentre nelle vicinanze passava un treno. Il rumore era uguale a quello che sentivo tanti anni fa svegliandomi a casa nelle stesse giornate di novembre quando funzionava il frantoio. Ho pianto, pensando che in quel momento il frantoio funzionava veramente. Alla sveglia ho fatto la Santissima Comunione ed ho pregato Iddio affinché la mia immaginazione fosse realtà. Dicembre 1944. Il giorno 4 ci avvertono che presto dovremo ripartire, forse per Norimberga. Evidentemente i russi hanno sferrato l'attacco nel nostro settore e così, dopo quasi un anno, abbandono la Pomerania dove ho tanto sofferto e dove certamente non tornerò mai più per nessun motivo. Partiamo il 7, dopo aver fatto due disinfestazioni per me disastrose. Marcello la sera del 6 ritira due pacchi, perciò siamo abbastanza carichi. Il trasporto dei bagagli dal campo alla stazione è stato certamente avventuroso. Valigette, scatole, sacchetti confezionati alla buona per mancanza di tempo, pacchettini di ogni forma e dimensioni legati l'uno con l'altro con uno spago tutt'altro che resistente. Tutto avevamo caricato sulle nostre spalle. All'uscita dal campo abbiamo dovuto disfare tutto per la perquisizione. Abbiamo percorso a passo bersagliero i 6 chilometri che ci separavano dalla stazione e, dopo numerosi incidenti, finalmente siamo riusciti a sdraiarci nel nostro meraviglioso carro merci. Dopo una mezz'ora di riposo ci guardiamo intorno per dare una sistemazione ai nostri fagotti e ci accorgiamo, miracolo, di avere una stufa pronta per il carico. Ai piedi della stufa un bel mucchietto di carbone ed una lampada ben carica di petrolio. Prima della partenza riusciamo a spiegarne il motivo. 3 autentici campioni della razza teutonica ci fanno l'onore della loro compagnia in qualità di sentinelle. Benvenuti gli apportatori di luce e calore. Il viaggio dura 5 giorni e le provviste erano per 3. Ormai siamo abituati a questi piacevoli giochetti. Alla stazione di Stettino trovo un soldato di Loreto, di Pietro Tommaso, che lavorava come facchino. Questi mi regala un po' di pane, una galletta, una scatola di formaggine, un po' di miele e 5 sigarette. Il giorno 11 arriviamo a Norimberga. Nota. Si tratta dell'Oflag, campo per ufficiali, 13D Langwasser. Fine nota. Qui ritrovo Giulio Palladini, Severini e Osvaldo. La sera dell'11 Giulio riceve posta in data 15 ottobre. Così, indirettamente, ho notizie dei miei che stanno bene. La nuova sistemazione è discreta, persino la luce elettrica fino a tardi. Dopo 15 mesi, finalmente un po' di luce. Il vitto pure è terribilmente scarso. Non so come riusciremo a cavarcela io e Marcello quando avremo finito le riserve dei pacchi, che stiamo rigorosamente razionando. Prima di Natale c'è stata una distribuzione di gallette, riso, zucchero e sigarette inviateci dalla Saim. E così, a differenza dell'altr'anno, tutti possiamo trascorrere le feste relativamente sereni, senza la preoccupazione di restare con la pancia vuota. A Norimberga ritrovo il maggiore Zuccardi, mio ex comandante di compagnia. Gennaio 1945. Il 2 gennaio, alla sera, c'è stato un forte bombardamento alla città. Qualche vetro delle baracche è andato in frantumi. Le stoviglie che riponevamo su delle mensole improvvisate sono cadute a terra e si sono rotte. Abbiamo saputo qualche giorno dopo che la città è stata totalmente distrutta. I danni ingentissimi, le vittime numerosissime. Molti italiani che lavoravano nelle fabbriche belliche sono morti. Il freddo in questi giorni è pungentissimo. Dietro nostra richiesta, il comando tedesco ci ha autorizzati a recarci in un vicino bosco per rifornirci di legna da ardere. La vigilia dell'Epifania sono stato invitato per la seconda volta a cena da Giulio, che in un pacco aveva ricevuto della pasta bianca. Il giorno 16, per celebrare l'onomastico di Marcello, organizzo una cenetta alla quale partecipa anche il maggiore Grando, zio della fidanzata di Marcello. Menù: risotto, spezzatino di carne e patate, frutta, noci e dolce budino di riso. Il tutto preparato magistralmente da me, ormai espertissimo cuoco ed ansioso di gareggiare un giorno con mamma ed Italia. Dopo il pranzo, il maggiore Grando ci offre una sigaretta nazionale a testa, e così, dopo 16 giorni, ho fumato una sigaretta intera. Le rimanenti giornate di gennaio trascorrono monotone e fredde. Abbiamo raggiunto i -20. Senza sigarette né tabacco, con vitto insufficiente e sistemazione sempre peggiore per l'arrivo continuo di nuovi ufficiali. Sin dai primi del mese, a causa del bombardamento di Norimberga, siamo rimasti senza sale, minestra e pane insipidi, una cosa veramente orribile. Verso la fine del mese, il campo comincia a sciogliersi. Parte un primo scaglione di 500 diretto nelle vicinanze di Berlino ed un secondo di 300 diretto a Mühlberg, tra Dresda e Lipsia. Nota: si tratta dello Stalag 4B Mühlberg, dal quale dipendeva anche il campo di prigionia Reserve Lazaret Stalag 4B Zeitain. Fine nota. Io e Marcello, lo zio e il gruppo completo dei paesani siamo riservati per il terzo scaglione, del quale non si conosce ancora la destinazione. Febbraio 1945. Il giorno 1 di buon'ora i tedeschi iniziano la rituale perquisizione che precede ogni cambiamento di campo. Il giorno dopo, bagagli in spalle, ci rechiamo alla stazione. Il treno non è ancora pronto, ma si formerà presto, ci assicurano i tedeschi. Ed invece abbiamo aspettato tutta la giornata sotto una pioggerella sottile e penetrante. Stanchi, affamati ed intirizziti dal freddo, con le coperte e la biancheria bagnate completamente, alla sera facciamo ritorno nelle baracche in disordine, senza più lettini e pagliericci. Il giorno dopo, di nuovo alla stazione. Questa volta aspettiamo soltanto sino alle 2 del pomeriggio. Finalmente arriva il convoglio. I carri sono in pessimo stato. Le tavole delle pareti, del pavimento e del tetto sono spostate, consumate o rotte addirittura, e lasciano penetrare vento, pioggia e freddo. Partiamo alla sera. Destinazione ancora ignota. Speriamo tutti che si vada a sud, poter fare un altro passo verso l'Italia o verso la Svizzera. Al mattino, dopo una nottata infernale trascorsa quasi tutta in piedi, abbiamo la sgradita sorpresa di trovarci diretti decisamente verso il nord, dove ci vorranno portare. Intanto si fa una prima sosta per la distribuzione dei viveri: pane duro e nero, salame guasto e puzzolente per 4 giorni. Quasi tutti siamo colpiti da diarree o altre forme dissenteriche, più o meno gravi. E così avanti per 4 giorni. Arriviamo finalmente a Meppen, in Vestfalia, sui confini dell'Olanda. Mentre usciamo dalla stazione vediamo i cadaveri di 2 colonnelli morti per gli stenti, abbandonati lì sulla muratura dello scalo merci. Con gli zaini e i vari bagagli in spalla attraversiamo tutta la città, derisi e scherniti da molti, compatiti da pochi, compresi forse da nessuno. Eppure questi vecchi e queste donne che ancora si vedono per le città tedesche avranno anch'essi i loro figli o i loro mariti in guerra, prigionieri o addirittura morti. Continuiamo la marcia verso il campo. Ad un bivio leggiamo scritto su una targa che dobbiamo percorrere ancora 12 chilometri. Siamo usciti dalla stazione alle 8 del mattino e siamo arrivati alle 5 del pomeriggio. Durante la marcia siamo stati mitragliati anche da un aereo inglese, per fortuna nessun incidente grave. Molti ufficiali, svenuti per la debolezza, sono stati caricati su dei carri in modo tale da farmi ricordare i monatti che caricavano gli appestati nei promessi sposi. E successivamente il modo in cui siamo stati sistemati nel nuovo campo, Gross esepe, mi fa ricordare la scena degli appestati nel lazzaretto di Milano, descritta nello stesso romanzo. Nota: il campo Gross esepe e quello successivo di Füllen erano degli Zweiglager che dipendevano dallo Stalag 6C di Bathorn. Fine nota. Siamo in 550 e forse più persone in baracche che, attrezzate bene, potrebbero ospitare al massimo 100 persone. Le baracche sono nude, senza lettini, senza tavole, qualche finestra senza vetro. Dormiamo tutti a terra. Lo spazio riservato a ciascun ufficiale di 40 cm di larghezza per 1,80 m di lunghezza. Il pavimento in legno ben presto si inzuppa d'acqua e di fango, portati dentro da noi stessi, che siamo costretti ad uscire più volte al giorno per recarci al gabinetto. In pochi giorni l'ambiente diventa sudicio, lurido, umido. Si incomincia a sentire anche all'interno della baracca un certo odore d'orina, odore che di giorno in giorno diventa sempre più acuto. Nessuno reagisce a tanta lordura per mancanza di forze. E se c'è qualcuno che potrebbe, non lo fa, perché sa che quelle poche forze che gli restano non può consumarle per delle cose di importanza non vitale. E così passano i giorni. Il vitto diminuisce sempre più e gli alleati avanzano sempre. Non so come, anche qui circolano notizie militari di ignota provenienza, ma enormemente confortevoli. Il giorno 23. Io, Osvaldo ed una quarantina di ufficiali, quasi tutti malati o in stato di grave deperimento, siamo trasferiti a Füllen, campo ospedale a 10 km da Gross Esepe, in attesa che si formi un treno ospedale ed essere rimpatriati comminabili al servizio DU. Facciamo la marcia di trasferimento a piedi, confortati da una pioggerella sottile e da un gelido vento. Arrivati dobbiamo attendere per più di un'ora, sempre sotto l'acqua, l'arrivo del maresciallo tedesco. Il nuovo campo rigurgita di malati di ogni sorta, tubercolosi, pazzi, mutilati. Il primo giorno siamo sistemati alla meglio insieme agli ammalati più gravi, TBC, forma aperta, quasi tutti i soldati che lavoravano nelle miniere. La notte, sebbene stanchissimo, non riesco a dormire. Il posto che occupo è stato reso libero da un soldato morto qualche ora prima del nostro arrivo. In poche ore, la notte ne muoiono altri due. Gli altri, quasi tutti, tossiscono rumorosamente e si lamentano presi dal delirio. Il secondo giorno, dopo una visita sommaria, mi mandano insieme ad Osvaldo e a qualcun altro in una baracca dove sono alloggiati ufficiali non malati, ma gravemente deperiti, tutti in attesa del famoso treno per DU. L'ambiente qui è migliore dell'altro. I lettini in legno sono pieni di cimici e pulci, contro le quali notte e giorno combattiamo epiche lotte. Il vitto è peggiorato di molto. Tre quarti di acqua calda con qualche pezzetto di rapa legnosa per minestra, circa 200 grammi di pane nero con 18 grammi nominali di margarina per cena. Niente più zucchero, mai marmellata. Per non consumare energia, restiamo sempre sdraiati sul nostro tavolato e scendiamo solo per i bisogni più stringenti. Se non avessimo la speranza di un poco probabile rimpatrio e di una fine della guerra, non so come potremmo tirare avanti. Io sono abbattutissimo. Mai sino ad oggi mi sono sentito così debole. L'organismo già fiacco ha risentito di questi ultimi sforzi. Avrebbe potuto reagire con una buona alimentazione, ed invece con questo vitto continua a scendere giù, paurosamente. Fino a quando resisterò? Marzo 1945. Ho conservato, con un indicibile sacrificio, due etti di riso e una scatoletta di sardine per mangiarle oggi, 7 marzo, San Tommaso, secondo onomastico trascorso in prigionia. Con 50 grammi di riso ho comprato due sigarette. Alla sera ho cucinato tutto pazientemente, poi mi sono rincantucciato nel mio lettino al secondo piano per gustare meglio quel piatto tanto raro. E infine ho fumato tutta intiera una sigaretta nazionale. Ho fatto quindi i preparativi per dormire e prima di chiudere occhio, constatando di non avere più alcuna risorsa, mi sono addormentato nell'infinita misericordia di Dio. Il resto del mese, trascorso lento e monotono, caratterizzato dalla continua diminuzione e peggioramento del vitto. Il 23, domenica delle Palme, il mio carissimo amico Chinchiarelli, che aveva venduto il suo cronometro, mi dà quasi mezzo chilo di pane e qualche fetta di lardo. in cambio di un originale coltello che avevo avuto dai russi ad Hammerstein. È stato veramente un giorno di festa. Verso le 6 del pomeriggio apprendiamo che gli alleati hanno sfondato nella nostra zona, a Fünsten. Allora a tutti torna un filo di vitalità e cantiamo in coro le canzoni più belle della nostra patria lontana. Aprile 1945. I primi del mese cominciamo a sentire i bombardamenti nelle vicinanze del nostro campo. Il cielo è sempre pieno di formazioni di velivoli che raggiungono i più vicini ed importanti centri tedeschi. Se usciamo dalle baracche e mostriamo chiaramente la nostra gioia, le sentinelle ci sparano addosso. Bisogna stare molto attenti in questi ultimi giorni. La sera del 5 sentiamo vicinissimo il rombo del cannone. Potranno combattere massimo ad una decina di chilometri. I nostri volti riflettono la nostra immensa gioia. La notte vegliamo quasi tutti. Ma fatto strano, non si sente più alcun rumore di battaglia. Al mattino, alle 5:30, sentiamo un colpo di cannone sparato alle nostre spalle. Chinchiarelli scende dal letto per affacciarsi alla porta. Nel mentre la battaglia si è riaccesa, sentiamo vicinissima la caratteristica voce della mitragliatrice. Esultiamo tutti. Chinchiarelli rientra gesticolando come un pazzo e finalmente grida: «Le sentinelle tedesche sono scappate! Siamo liberi!» A 500 metri da noi, i carri armati americani inseguono i tedeschi in fuga. Fine del racconto.